questa serata e soprattutto una lezione, cioè il tentativo tutti insieme di lasciare che quel brano che abbiamo letto, la Vincenzione, parli davvero, generi qualcosa in noi. Alla luce di quello che ci siamo detti ascoltando Giovanotti, e cioè alla luce della nostra vita così com'è, a volte anche pesante, a volte con dei pesi, ecco, alla luce di tutto questo, cioè alla luce della nostra vita, noi ci mettiamo qui, mettiamo la vita nelle sue mani e lasciamo che lui parli. Partirei da una frase che a me è piaciuta un sacco quando la lessi in estate scorsa. La frase dice così: non c'è peggior disgraziato di colui che non si aspetta più la grazia. Bellissimo. Non c'è peggior disgraziato di colui che non si aspetta più la grazia. Cosa vuol dire? Immediatamente noi pensiamo più rapide a un carcere, a un condannato a morte. Un disgraziato non ha la grazia, uno che è condannato a morte. Beh, un condannato a morte è uno che in genere, che fa, dopo che ha ricevuto la condanna a morte, fa di tutto, perché si aspetta la grazia, cioè che in qualche modo che il Presidente della Repubblica, che qualche organizzazione faccia un subbuglio, perché gli arrivi la grazia, cioè una possibilità di vita, e mentre lotta per questo, per ottenere la grazia, perché se un disgraziato c'è un condannato a morte, mentre lotta vive, spera. La vita in qualche modo funziona, non c'è peggior disgraziato invece di colui che non aspetta più la grazia, diciamo, magari da la roba che deve fare. Interessante questa frase, credo ci possa aiutare a partire, perché nella vita noi ogni tanto siamo disgraziati, ma nel senso abbiamo perso la grazia, ma nel senso che dice, mamma mia, la vita di questi tempi mi va sotto, proprio disgraziava, la salute, mi hanno operato 3 anni fa, la sai l'ultima, l'anno scorso mi hanno operato, la sai l'ultima, non mi hanno operato, disgraziato nel senso, mamma mia, la vita ha tolto, non lo so, una mano da me, perché non è possibile. Ecco, gli tanto succede questi periodi, le vicende, le relazioni, ma di nuovo, guarda, sai che... Ecco, ci sono delle volte nella vita in cui noi ci sentiamo, tra virgolette, disgraziati, cioè mamma mia, la vita mi ha bastonato, mi sta bastonando, e di nuovo, ci sono delle volte in cui è così, e in cui davvero ci sentiamo condannati a morte dalla vita, cioè la vita ti sta bastonando e sembra che ogni giorno ti ferisca, piuttosto che farti sperare, che ogni giorno ti scivoli via quasi... Ecco quelle sensazioni, e ti sembra quasi che non trovi più una grazia che ci faccia vivere da nessuna parte. Se poi guardi dentro di te, come quello condannato a morte d'acqua, viene sempre fuori un desiderio che la vita si salvi. Se vai un po' più in profondità, anche quelle volte che dici basta la vita, basta, se vai un po' più in profondità, dentro di te alberga un desiderio che la vita sia salva, che non sia persa. Dico sempre, l'avevo già detto anche a voi, quella bellissima canzone di Bach, che lo dice in modo bello, cosa vuol dire essere salvi, cosa vuol dire? Ricordate Sally. Sally è una donna su 40 anni che cammina sotto la pioggia e pensa alla sua vita passata, ai suoi amori e ai suoi sbagli. Ci immaginiamo questa donna di 40 anni che cammina, sta piovendo, c'è l'ombrello, bellissimo, il ticchettio della pioggia gli fa pensare, cosa pensa la sua vita, 40 anni su questa terra, momenti bellissimi, mamma mia, momenti tragici, 40 anni, e a un certo punto dice, basta, la sua voce cambia, a un certo punto un'idea gli batte forte nella testa, forse è stato tutto perso, o forse qualcosa è salvato. Ah, ecco. Se vai in fondo e pensi cosa ti viene fuori da sentire dopo le considerazioni, la vita mi va bene, mi va male, non ho più voglia, se vai proprio in fondo ti viene la stessa cosa che dice Marco. Io vorrei tanto che la mia vita non fosse persa, che non me la fosse, che me la debba sprecare. Questo è il grande desiderio che sta sempre al fondo di noi, comunque sempre. E appunto cercare un qualcosa che arrivi come una grazia, che ci riempirà una speranza. Ecco, questa è la vita di tutti gli umani, sempre più semplice quando le cose va bene, un po' più nascosto questo desiderio quando le cose non va bene, ma è sempre lì. Noi siamo impattati di questo desiderio che la vita si salva, sempre. Bello questo. Siamo creature di Dio, si dice, in termini dogmatici, cioè dentro ci è stato messo un desiderio che la vita non sia persa, mai, mai, ne manco un minuto. Bello. E in realtà noi cosa facciamo quando ci sentiamo disgraziati, cioè che la vita ci sta bastonando, ognuno nei suoi settori? Ah, ci arrabbiamo contro il mondo intero. Qualcuno di noi l'ha detto, quando la vita non va bene ci arrabbiamo contro il mondo intero, cercando i colpevoli tutto attorno a noi per riuscire a gridare almeno qualcuno, appunto perché la vita si salva, che io sono innocente. Certe volte pensiamo che la vita si salvi così, urlando a tutti che tutti sono colpevoli. Io sono innocente, la vita ce l'ha con me, dunque sono salvo, no? Non serve tanto. Oppure facendo, quando la vita ti bastona noi facciamo mille cose, corriamo un po' di più così magari alla fine avremo qualcosa. Oppure facendo finta di non pensarci, dici guarda, fai che per dirmi, non ci pensa, non ci pensa, non ci pensa, la vita ti batte in testa, non ci pensa. Vai poco lontano, sai, perché dopo un po' ci pensi. E come si fa a salvarsi la vita? Cioè a far sì che non sia persa questa vita anche quando è un po' ingarbugliata male. Ma come si fa? Già, come si fa? Dio cerca qualcosa. A noi sembra lontano Dio in tutto questo. E così oltre a sentirci un po' disgraziati ci sentiamo anche soli. La società moderna ci ha insegnato così. Ci ha insegnato che per le cose serie della vita Dio non c'entra niente. Dio al massimo c'entra per così. Anche quando ti fa la prima cosa al tuo figlio, ma poi questa, se questa, bazzanate qui, ma per una cosa serie della vita, gli amori, gli sbagli, i dolori, ma sai che ti frega di via. La società ci ha insegnato questa cosa. E così noi, quando dentro viene fuori questo desiderio di salvarci dalla vita, vabbè Dio che ti possiamo dire, ci hanno insegnato che non serve a niente. E così, oltre che disgraziati, certe volte ci sentiamo soli. Quel desiderio là di cui parlavo prima ci urla, ma tu devi trovare qualcosa come una grazia, se vuoi che la vita sia salva, devi trovare qualcosa che funzioni per te come la grazia del Presidente della Repubblica per il condannato a morte, che ti dica, che ti apra un po' la porta, che ti apra una prospettiva. Questo hai bisogno, bellissimo. Questo vale sempre nella vita. C'è sempre bisogno di qualcuno che ci conceda la grazia, altrimenti siamo dei condannati a morte. Vale per l'esistenza normalmente, questo lo sappiamo in me. Hai detto aspetta così quando diventa una condanna a morte. Prima o poi la sentenza sarà operativa e moriremo, vabbè. Se non c'è una grazia, che ti devo dire siamo dei condannati a morte? Ma a parte questo brutto discorso, anche quando l'esistenza normale tutti i giorni dove stai bene in salute, ti sbatte le porte in faccia sei condannato a morte. Se non c'è qualcuno che ti apre una prospettiva, perché da solo puoi arrabbiarti, urlare, fare, non pensarci. Ed è sempre uguale. Ci andrebbe qualcosa come una grazia. Questo è stato una grazia bellissima, perché la parola grazia vuol dire bene, si è tolta la sentenza di morte. Ma la parola grazia in italiano sta dentro a tantissime parole. Per esempio sta dentro la parola grazioso. Cioè ci vuole qualcosa che ci faccia vedere ancora bella la vita. Altrimenti è un casino. La parola grazia sta dentro la parola gratuità. Gratis, è sempre gratis, sempre questa parola latina, e cioè ci vuole qualcosa che ci arrivi come un dono, perché non viene come le nostre forze certe volte in certe situazioni non le risolve, che ci arrivi un dono, una grazia appunto, gratis. Grazie sta dentro la parola graziare, graziato. Graziare, cioè ci vuole qualcosa come un perdono, cioè certe volte nella vita ci vuole qualcosa che arrivi e ci aiuti a perdonarci, a perdonare, altrimenti non vai da nessuna parte. Grazie, è quella roba lì. Grazie sta dentro la parola gradimento. Cioè ci vuole qualcosa che ci aiuti di nuovo ad assaporare, gradire, piacere, che ci faccia trovare ancora un po' di piacere nel vivere, altrimenti in domani. E grazie sta dentro la parola gracile. Grazie vuol dire ci vuole qualcosa che arrivi a farci capire che siamo gracili. Gracile, come per i pulcini piccoli, piccoli. E che dobbiamo chiedere aiuto. E che possiamo chiedere aiuto. E che un aiuto arriva. Grazie. Ecco, noi allora ogni tanto ci sentiamo come dei condannati, ma possiamo attendere una grazia, se arrivasse una grazia. Grazie, prezioso, grazie a tutto, gratuito, eccetera, quella popolo. Se ci arrivasse, ci aprirebbe uno spiraglio, la vita sarebbe di nuovo vivibile, saremmo uomini e donne finalmente. Ecco, il brano che abbiamo letto parlava di questo. E allora tempo di rimane solo commenti, sì, adesso lo commentiamo. E anche primi 10 minuti era per dire il senso di questo brano, spero di averlo un po' nucleato. La seconda parte, allora lasciamo le parti. Il brano che si intitola l'Annunciazione. Sapete, l'Annunciazione, noi intanto lo pensiamo come tipo, Maria in casa, le fa da mangiare, arriva al postino, suona, rin, chi è? Sono così bassi, dicendo, c'è una raccomandata per lei, grazie, salgo su, apro, ecco, fra un po' diventerai mamma di Gesù Cristo, si rimane così, ecco, noi in genere immaginiamo l'Annunciazione come una cosa del genere, il postino gli porta una lettera, dove c'è una bella notizia, ma scherziamo mica. Ma se non dice che ti dice una roba del genere, è un po' diversa l'Annunciazione. L'Annunciazione è Dio che arriva, incontra Maria e Maria resta incinta. È un po' diverso. È uno che arriva, la incontra e lei resta incinta e genera un figlio nella vita. Grandioso. Questo è un incontro intenso, ma talmente intenso di Dio che lei genera un figlio. Per quello ci permette di dire, ciao, ti saluto piena di grazia. Cioè, ripiena di una presenza che si genera vita comunque, comunque stia andando la tua via. Ripieno di una presenza che si genera vita comunque tu stia andando. Questo è ogni incontro di Dio con noi, ogni incontro di Dio con noi. Questa sera è così. Dice, ah, è interessante quel brano, dice ancora qualcosa. Però se noi lo mettiamo dentro questo, se lo prendiamo così, inizia subito a essere un po' diverso. Ogni incontro è Dio che viene incontro a noi, a noi che abbiamo un desiderio solo, fondamentale, insieme a tutti i desideri, che la vita non sia persa. E che riempiendoci della sua grazia, che non è una roba, la sua grazia è Lui, la sua forza vitale, ci rende di nuovo la vita graziosa. Ci rendiamo conto che siamo stati graziati, ci rendiamo conto che ci è riaperto il futuro, ci rendiamo conto che anche se siamo così graziosi, mamma mia che aiuto e che forza, e dunque si può vivere. E detto questo contesto, 2 o 3 parole per vedere un po' meglio questo discorso, ce la fate ancora? Dovete farlo, le lezioni devono andare 20 minuti, così, altrimenti non sono delle vere lezioni. Allora, 2 passaggi, la nostra situazione, ci fosse una grazia. Leggiamo un brano dove si dice Dio un giorno, questo l'ha davvero fatto, e ciò che Dio ha fatto farà, anzi farà, sempre, Dio è così. Dio è eterno, vuol dire che così fa sempre, non Dio è eterno, vuol dire che è mai più, ed è subito qui la barba. Dio è eterno vuol dire che non è mai più, Dio è eterno vuol dire è così, per sempre, non mollerà mai. E ogni suo incontro incontrerà te così come sei e genererà vita in te, sempre. E nell'eternità questo sarà raddoppiato per 1 milione. E si chiama paradiso. Perfetto. Carina la religione, quasi più una mentre. Allora, il brano cosa dice? Torniamo al brano, con questo parentesi. Il brano dice, l'inizio enumera un sacco di nomi. Cioè dice Dio ti incontra nella tua credenza, 6 mesi dopo, al 6° mese, Nazareth, Galilea, casa di Davide, Maria, Giuseppe, cioè tutto un elenco di nomi concreti, proprio quando dice stiamo raccontando la parte, raccontando la parte di Cappuccetto Rosso, dove abitava Cappuccetto Rosso, che è noi, ma no, stiamo parlando di una città ben precisa, di un posto, una regione ben precisa, Galilea, stiamo parlando di una parte ben precisa, Giuseppe, Maria, figlio di Davide, eccetera. Prima piccola nota, il Signore incontra noi nella concretezza nostra. Anche se abita Nazareth, erano mai sotto, a superare il montagno. Dice, ma sai, io sono piccolino, è mio povero. Non è un problema. In Galilea, era la regione dei poco ortodossi. Era vicino, nel troppo posto. Dio si incontra così. Dio ti incontra lì. Mica più andare dentro l'anima per ti incontra più da lì, ma capiamo la solenne chiesa. No, che è il proprio posto. Mica bisogna andare alla presa di incontrare. Per quella è la cosa importante, ma bisogna andare alla presa di incontrare. A Galilea è il luogo dei chiarodossi. Potente e grande. Nel sesto mese, sesto, sera, la cultura biblica è il tempo dell'uomo, il tempo concreto. Nel sesto giorno Dio creò l'uomo, è creato l'uomo, perché sesto è anche quello prima di settimo, cioè nella situazione di assoluta incompiutezza in cui noi siamo sempre. Se dice che manca poco, ma non è il settimo giorno del compimento, il sesto. Cioè nella situazione nostra che sempre poi compiuta, ma chi di noi è perfetto, ma chi? Nessuno. Dio ti incontra lì, non è che dice quando sarai perfetto io poi scendo dal cielo, ma che scherziamo. No, così come sei, Dio ti incontra. Beh, allora all'inizio dice Dio ti viene incontro perché nella vita così come sei, da dove sei, anche se ti è andato, un paese fuori in una regione che gente non troppo ben vista, tranquillo, proprio lì. E nella concretezza. Una concretezza di persone però che sanno guardarsi dentro e lasciarmi fuori il desiderio che abbiamo detto prima, cioè l'attesa di vita, che lo sanno lasciarmi fuori. Difatti dice, casa di Davide, la casa di Davide era tutta la lunga genealogia di persone che hanno sempre aspettato, per secoli, mica per un giorno, dice, io per un giorno aspetto ancora qualcosa da vita, poi mi duro. E io. Questi qui hanno aspettato secoli e rispetto è stufato un giorno, vedi. A noi si chiede anche qualcosa, ci ha chiesto di aspettare nel senso di attendere, gridare, urlare, attendere qualcosa. Così ti incontra. Casalità dice tutta l'attesa di Abramo che aspettava un figlio, c'è un turno, l'attesa di Davide che aspettava una casa, cioè una vita vivibile. Ecco quell'attesa lì, che è l'attesa nostra, non è la voglia di futuro, è una vita vivibile. Ecco, lasciarli fuori, se la lasci nel fuori Dio la benedice. Dio la benedice e se ne prende cura. Ed un nome ben preciso, Giuseppe. Giuseppe in ebraico vuol dire possa Dio aggiungere. Possa Dio aggiungere. Siamo tutti dei Giuseppe, no? Possa Dio aggiungere qualcosa a me che sono così piccolo e imperfetto. E incompiuto, certo. Ad una vergine. Vergine non è solo una questione fisica. Vergine vuol dire nell'attesa di trovare l'uomo giusto. È ragazza giovane che aspetta di trovare l'uomo giusto. Ecco, Maria era in attesa di trovare l'uomo giusto per la sua vita, era lì. Ecco, finché noi lasciamo venire fuori tutte queste attese, una vita vivibile di un futuro per noi. Ecco, siamo in qualunque situazione ci troviamo, proprio il luogo giusto perché Dio si incontri. E un angelo, ecco, entra in campo l'angelo. Bellissimo. L'angelo in genere è un modo per dire le tante modalità che ha Dio di incontrarci. Soprattutto i tre grandi angeli, Michele, Gabriele, Raffaele, i tre grandi arcangeli. Belli, tutti e tre carini. Michele non parla all'inizio e alla fine della Bibbia, all'inizio per proteggere il paradiso, bellissimo. Cioè per proteggere il sogno di Dio, che non venga meno, almeno il suo sogno, anche se il nostro istante vengono meno, che a lui non venga meno, e ogni tanto ce lo passi di nuovo a noi, bellissimo. Dobbiamo il buon Michele che protegge i nostri sogni. E alla fine della Bibbia combatte contro la bestia e vince. Per dirci ragazzi, lo so che ogni tanto ci siamo degli sconfitti. Ricordati che c'è Michele che lui però vince, anche per me. Non smettere di combattere. Perché c'è uno che non smette mai, che dice, comunque, è Dio. Poi c'è Raffaele che compare per dirti, moglie giusta, ta, 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 ta. Dio è così, comprende fuori questo, ma è così concreto della vita, Dio ci segue. E Gabriele, abbiamo detto, è colui che ha annunciato genera. Ecco il tremore con cui Dio ci sta piangendo. E dunque, ecco, entra in campo l'angelo, come segno del ricordo di Dio, e dice, ti saluto, o meglio dice, rallegrati, piena di grazia, il Signore con te, bellissimo. Ecco, questa era una donna come tutti noi, che sperava che arrivasse una grazia per poter vivere, che sperava che arrivasse una grazia per poter vivere. E l'angelo arriva e dice, sei piena di grazia, grandioso. Sei piena di spirito, dello spirito che è lo spirito che carica all'inizio del mondo, dello spirito che è quello che tiene insieme in me. Questo è lo spirito. E dunque puoi vivere. Sei colui che sa creare, creare dentro di me, sai cosa puoi vivere, sei colui che sa tenere insieme i pezzi, tenere insieme i pezzi anche della tua vita quando la vita va presa. Questo è lo spirito. Lo spirito è quello che riesce a tenere insieme il padre e il figlio, che sono così diversi. Se riesce a tenere insieme voi due, di cosa non tiene insieme noi. Noi nel senso della nostra vita parla a volte che non capisci, è grandioso. E lui ci lotterà. Bello. E gli dice rallegrati. Perché qual è la volontà di Dio? Ce ne poi tremiamo sempre quando diciamo, ma lo sai, qual è la volontà di Dio? Sembra in grado di vedere il Vangelo. La volontà di Dio è sempre che tu possa vivere possibilmente gioioso. Punto. Non c'è bisogno di alzare la voce quando uno dice volontà di Dio. Volontà di Dio si può togliere sorridendo. Perché c'è qualcuno molto saggio, un giorno ha fatto addirittura un Cristo crocifisso che sorride. Non è una bestemmia. È così. Maria rimase turbata. Certo, non è che gli ha detto l'angelo, sei carina. Madonna si schermisce, no, gli ha detto sei carina, una bella ragazzina, gli ha detto sei incinta. E certo che è rimasta turbata, è rimasta turbata da tanta presenza, non dalla notizia, da tanta presenza, che Dio sia così presente al punto che genera. Questa è la verità della nostra fede. Ogni volta che vai a messa, ogni volta che vai in Valenza, ogni volta che leggi il Vangelo, ogni volta che dici un Padre nostro, non dovremmo rimanere turbati perché diciamo, ah sì, ma una bella idea, a me è venuta in testa. Va bene anche quello, ma non c'è bisogno di pregare per avere una bella idea, ma per leggere un libro di filosofia. Nella preghiera noi dovremmo uscire, almeno una volta l'anno, mi dai, dalla preghiera, turbati da tanta presenza di Dio che genera in me vita. Perché Dio si prende seriamente cura di noi, come avete sentito in questo brano. E lei dice, sì, ma come poi le cose funzionano, ma la cosa è complicata, ma è di farlo. Il nostro Dio non usa mai la magia. Infatti avete visto, la risposta qui, chiudiamo, perché siamo andati lunghi, ma la risposta è strana, dice, stenderà l'ombra, dice, ti avevo chiesto di aprirci qualcosa, mi parli di nebbia. Scusa, ma mi prendi in giro? Cioè, volevo capire qualcosa, visto che tu sei l'angelo, magari mi spieghi un attimo come andrà, come devo fare, come sarà, come qui, come là, visto che sono già un po' dei casini. E l'angelo dice, tranquilla, verrà una bella nebbia, non c'è problema. No, aspetta, c'è problema, se arriva la nebbia non capisco niente. Perché il cristianesimo è sempre serio, dice, non è che perché Dio è così vicino e opera così tanto, tutti i problemi si risolvono. Ma la vita è affidata a te, e la vita è pesante, a volte complicata. Eppure, se conservi il senso della sua presenza anche nella nebbia, dentro di te pian piano si genera un figlio. Maria starà così 9 mesi, anzi molto di più, ma intanto dopo 9 mesi genererà un figlio, che sarà vita per tutti. Pura volta nell'ombra del capisco, non capisco, non capisco. Quante volte nella vita capisco, non capisco, anzi non capisco, non capisco, non capisco. Ma se stai davanti a Dio e se credi nella sua presenza, oh, stai generando un figlio, cioè stai generando futuro per te, si sta aprendo un po' di futuro, anche se tu vedi solo nebbia. Grande questo, folgorante. Se incontri Dio, se lo lasci entrare, non si risolvono i problemi, ma nasce un futuro per te e anche per gli altri. Ed è quello che noi vogliamo credere qui questa sera. Grazie alla sua paterna amorevole cura, io so che si apre un futuro per me, qualunque sia in questo momento la mia situazione. E credere e stare con la certezza della sua operante presenza. Maria dice, ecco, come vuol dire, mi fido di te, e dunque posso fidarmi anche del mio futuro, e ripartire. Difatti subito dopo partirà ancora a chilometri per andare a trovare la cucina. Appunto, si può ripartire, si può anche affrontare un viaggio da qui. È un viaggio a piedi, mica da poco. E si conclude dicendo, dice l'angelo, ragazza mia, ti dico solo una piccola cosa, non sto spiegando come andrà a finire la vita, quella la scoprirai cammini facendo. Ma nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile a Dio, che non vuol dire regole che sia tornata la magia, no, magia non c'è mai. Vuol dire che Dio non mette toppe, Dio crea. Dio non fa il meccanico ma l'artista, con tutto rispetto per i meccanici. Dio non fa il meccanico, il meccanico lo sapete fondamentale, perché quando si rompe un pistone, lo spinte erogeno, niente lo aggiusta e la macchina funziona di nuovo, ma non le sa creare di nuovo il meccanico. Dio non fa il meccanico, Dio non mette toppe, dice, ma bene, lì, dai la macchina ruota, dai la stessa. Ma Dio fa l'artista. E c'è un nuovo disegno grandioso, e noi dobbiamo credere, noi dobbiamo, questo è ciò che Dio si propone di essere. Ah, bene, quasi posso credersi alla mia vita, allora di fronte a Dio si può sempre credere alla propria vita, comunque stia andando. Possiamo rimanere alcuni istanti in silenzio concludendo, magari qualcuno può fare come vuole, ma lasciando che alcune frasi che abbiamo cercato di commentare entrino nel nostro cuore. La frase è bellissima, tu sei pieno di grazia, il Signore è con te, sei degno di Dio sempre, rallegrati, Dio ha volontà di vita per te, anche nel buio, Dio sa generare figli.